Buongiorno, continuiamo le lezioni del corso di filosofia morale su Franz Brentano e la filosofia morale, tredicesima lezione, parte seconda. Nella prima sezione di questa lezione abbiamo visto che il tentativo di Brentano è quello di costruire una psicologia come scienza a tutti gli effetti di pari dignità rispetto alle altre scienze positive, chimica, fisica, biologia, eccetera. Per poter costruire la psicologia come scienza, Brentano comunque ha un problema da risolvere. Il problema è la questione dell'osservazione, il metodo dell'osservazione che è tipico delle scienze empiriche, delle scienze positive. In psicologia non sembra possibile applicare il metodo dell'osservazione. Come colmare questa lacuna? In che modo risolvere questo problema? Per Brentano, le operazioni della vita interiore hanno conseguenze esteriori e noi perciò possiamo mettere a confronto la propria esperienza, la nostra esperienza interiore con le esperienze altrui. Aumenta così il numero dei fenomeni che ricadono nell'ambito di indagine della psicologia e perciò la lingua comune ad un popolo, i fenomeni psichici dello stesso tipo, i mutamenti psichici, le autobiografie, gli stati psichici patologici, l'analisi di soggetti ciechi sin dalla nascita, possono essere una fonte di conoscenza di grande aiuto per gettare luce sulla vita psichica del singolo individuo e della società umana. Di una determinata società umana, di una determinata comunità, di una determinata popolazione. Si tratta qui della psicologia sociale. A partire dall'osservazione dei fenomeni della vita sociale è possibile quindi comprendere meglio i fenomeni psichici del singolo e viceversa. In questo modo è possibile stabilire le peculiarità comuni dei vari fenomeni psichici e nello stesso tempo classificarli. Infatti, secondo Brentano, dall'analisi delle caratteristiche generali è possibile poi procedere all'individuazione delle leggi psichiche. In ogni caso, tuttavia, la prima fonte è la percezione interna che rappresenta la precondizione ultima e indispensabile nella costruzione della psicologia come scienza. È necessario allora procedere su questa via e individuare e determinare con precisione le caratteristiche comuni di tutti i fenomeni psichici, se possibile, e poi suddividerle in classi come condizione di possibilità di ulteriori sviluppi e progressi nell'ambito della psicologia sul terreno più propriamente scientifico. Qui si tratta di procedere allo stesso modo con cui si procede nell'analisi dei fenomeni fisici, quindi analizzare i dati, analizzare i fenomeni psichici come se fossero dei dati, dei fatti, e poi appunto suddividere questi fatti, questi dati in classi come condizione di ulteriori sviluppi, di possibilità di ulteriori sviluppi e progresso. Altrimenti si corre il rischio di restare ancorati soltanto alle enumerazioni di leggi puramente empiriche, generiche e quindi inesatte e in definitiva inutilizzabili. Resterebbe così alzante, efficace e intatta la critica mossa da Kant all'intento di elaborare e dar vita ad una psicologia intesa come scienza in senso stretto, come scienza rigorosa, come scienza empirica positiva. Elevandola al rango delle altre scienze, non diventa possibile elevarla al rango delle altre scienze e porla a pari livello. Infatti, la sua obiezione più cospicua, quella di Kant, fu che non si può applicare la matematica ai fenomeni psichici perché essi non sono misurabili, hanno un decorso temporale, è vero, ma nessuna estensione spaziale. Secondo Brentano, autori come Wundt, Herbart e Fechner hanno invano cercato di smontare questa accusa, cioè di rispondere alle critiche di Kant e di conseguenza tentare di costruire una psicologia come scienza. Un effettivo superamento dei problemi posti da Kant e delle difficoltà frapposte da Kant lo si ha soltanto se viene delimitato e si riesce a delimitare in modo certo, in modo scientifico, l'ambito di indagine e si stabilisce con chiarezza il metodo della psicologia in rapporto alle altre scienze. Se si delimita l'ambito di indagine, il campo di indagine, indagine della psicologia si opera in questo modo, con un metodo rigorosamente scientifico. Questo per uno scopo principalissimo, uno scopo fondamentale. L'intento di Brentano, come già rilevato in precedenza, è quello di sbarrare porte e finestre allo scetticismo, cioè di superare ogni forma di scetticismo. E tra gli autori scettici, in particolare Brentano, considera, inserisce Hume e lo stesso Kant. Quindi l'intento è questo, e per poter procedere in questo intento, Brentano ha bisogno di chiarire, di fondare nella maniera più rigorosa possibile, scientifica, le basi della nostra conoscenza, chiarire quali sono le basi della nostra conoscenza e gli elementi che ci consentono di procedere in questo senso. Tutto il materiale che fin qui in questo modo, dice Brentano, ci viene offerto, cioè attraverso la psicologia sociale, dei fenomeni psichici di una determinata popolazione, di una determinata comunità, fenomeni psichici particolari, ciechi nati, eccetera, non è tuttavia ancora sufficiente per poter operare una ben precisa distinzione tra fenomeni fisici e fenomeni psichici, per poter distinguere, se possibile, i fenomeni fisici dai fenomeni psichici, altrimenti si cadrebbe in una forma o l'altra di materialismo e quindi verrebbe ad essere negata l'esistenza degli stessi fenomeni psichici e tutto verrebbe ad essere ricondotto a effetti, rapporti materiali, puramente materiali. Con i fenomeni e il modo di procedere fin qui seguito, dice Brentano, si ottiene soltanto una caratterizzazione negativa e perciò occorre restringere il terreno più proprio dei fenomeni psichici. Occorre, in altri termini, chiarire meglio cosa si intende per fenomeno psichico e quali sono i tratti caratteristici dei fenomeni psichici in confronto ai fenomeni fisici. Com'è possibile, in altre parole, distinguere un fenomeno psichico da un fenomeno fisico? In altri termini, è necessario recuperare non ex negativo ma ex positivo un criterio certo ed evidente che valga per tutti i fenomeni psichici e renda possibile in questo modo una suddivisione del mondo fenomenico in due grandi classi, fenomeni psichici e fenomeni fisici. E quindi in questo modo si dovrebbe giungere ad ammettere l'esistenza dei fenomeni psichici con determinate caratteristiche proprie e non caratteristiche proprie dei fenomeni fisici. Solo in questo modo, secondo Brentano, è possibile raggiungere un accordo tra gli psicologi e poi avere il guadagno di un criterio sicuro e incontrovertibile della nostra conoscenza, cioè fondare la nostra conoscenza in modo sicuro, in modo indiscutibile. Un tale guadagno, secondo Brentano, e qui entra in gioco, per così dire, l'eredità dell'antica tradizione, dell'antica scuola, cioè aristotelica e tomista per quanto riguarda il Medioevo, ma il riferimento diretto per Brentano è soprattutto la grande scolastica del Medioevo, cioè soprattutto San Tommaso d'Aquino. Per essa, infatti, dice Brentano, cioè per la scolastica medievale, ogni fenomeno psichico è caratterizzato da ciò che gli scolastici medievali chiamarono inesistenza intenzionale, ovvero mentale, di un oggetto, e che noi, anche se con espressioni non del tutto prive di ambiguità, vorremmo definire il riferimento ad un contenuto, la direzione verso un oggetto che non va inteso necessariamente come una realtà, o l'oggettività immanente. Ogni fenomeno psichico, in altri termini, contiene in sé qualcosa come oggetto, anche se non ciascuno nello stesso modo. Nella presentazione che noi abbiamo di determinati oggetti, di determinati fenomeni, qualcosa è presentato. Nel giudizio che diamo, qualcosa viene accettato o rifiutato. Ad esempio, nell'amore qualcosa viene amato, nell'odio odiato, nel desiderio desiderato, eccetera. C'è sempre appunto questo riferimento ad un contenuto e questo caratterizza tutti i fenomeni psichici senza nessuna esclusione, senza nessuna eccezione. Tale infatti per Brentano, tale inesistenza intenzionale caratterizza esclusivamente i fenomeni psichici, tutti i fenomeni psichici. Nessun fenomeno fisico mostra qualcosa di simile. E in questo modo, se è vera questa affermazione della scolastica medievale, degli scolastici medievali, che qui non vengono precisati ulteriormente, non si fanno nomi, non si fa riferimento ad uno specifico autore o indirizzo corrente, ma si parla genericamente di scolastici medievali, allora a quel punto sia una base certa per poter distinguere tra fenomeni psichici e fenomeni fisici. La percezione interna, quindi, in questo modo, è soltanto essa, ha la caratteristica di avere una evidenza immediata e infallibile. Essa è di conseguenza, cito letteralmente un passo di Brentano tratto dalla psicologia dal punto di vista empirico, pagine 124-125, tomo primo dell'edizione italiana, data alle stampe dalla La Terza, a cura della collega Albertazzi di Trento. Essa è di conseguenza la percezione interna, dice Brentano, l'unica immediatamente evidente. Di fatto è la sola percezione nel vero senso del termine, perché secondo Brentano i fenomeni della percezione esterna non sono veri e reali. Perciò stesso solo i fenomeni psichici sono quelli di cui è possibile dire che vengono percepiti nel vero senso del termine. E allo stesso modo possiamo affermare che soltanto ad essi, cito letteralmente a pagina 128 dello stesso testo, e soltanto ad essi spetta, oltre all'esistenza intenzionale, anche un'esistenza reale. Possiamo dire questo soltanto dei fenomeni psichici, dei fenomeni fisici, non possiamo dirlo. Vedremo poi per quali motivi Brentano procede in questo senso, in questo modo, e quali sono le motivazioni che porta a sostegno di questa tesi. Di conseguenza, se è vera questa affermazione, se è valida questa affermazione, tutti i fenomeni psichici hanno in comune la peculiarità di essere caratterizzati da un'evidenza immediata e infallibile. È propria soltanto di essi. Fare riferimento ad essi, quindi, significa essere in grado di delimitare, di dare un fondamento dotato di una certezza assoluta, immediata e infallibile alle condizioni di possibilità della nostra facoltà di conoscere, della nostra conoscenza, con cui contrastare efficacemente, continua Brentano, una volta per tutte, ogni specie di scetticismo gnoseologico. E quindi, in altri termini, diventa possibile obiettare e contrastare le posizioni di Hume e le posizioni di Kant, considerati i maggiori esponenti dello scetticismo radicale, di uno scetticismo radicale. Si tratta qui, in altri termini, di una nuova apologetica della ragione, di una nuova fondazione del discorso gnoseologico sulla base appunto della psicologia e dell'analisi dei fenomeni psichici. Come afferma testualmente Brentano in un testo ancora inedito del semestre invernale 1868-1869, si tratta di lezioni tenute presso l'Università di Würzburg e sono state catalogate come manoscritto 96, 1, pagina 31.945. Di quella apologetica, dice Brentano, che Kant chiamava parte trascendentale della metafisica, gli esiti a cui essa giungeva, continua Brentano, non sono comunque i nostri, aggiunge Brentano, per ulteriore esplicitazione del discorso, per esplicitare e rendere ancora più chiaro il proprio discorso. Egli, cioè Kant, cito letteralmente dal testo citato, pagina citata, conclude in maniera scettica con l'inconoscibilità della cosa in sé, con la soggettività dei nostri principi. Noi, al contrario, Abbiamo visto di avere dei principi sulla cui validità non si può dubitare, per riguadagnare attraverso di essi ciò che è essenziale, proprio perché la percezione interna è infallibile ed esclude ogni dubbio. La psicologia, perciò, secondo Brentano, con la sua ricerca preliminare circa i principi della conoscenza umana, fornisce le basi per una rifondazione rigorosamente scientifica della metafisica.